Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, come detto, è arrivato il momento del nostro appuntamento quindicinale con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti, ma non avete mai osato chiedere oppure avete chiesto tramite SBS Italian. Per parlarne diamo il bentornato, il buongiorno e bentornata Emanuela Canini. Ciao Emanuela.
E buongiorno a voi.
Allora Emanuela, dunque agente di immigrazione con la quale parliamo delle novità che riguardano il test di cittadinanza, perché ieri il governo federale ha annunciato delle modifiche al test stesso, che era sempre identico da oltre un decennio, con l'obiettivo di concentrare di più l'attenzione su quelli che sono stati definiti come i valori australiani. Ecco, quali sono stati i cambiamenti apportati al test, cambiamenti che già si conoscono?
Sì, il test di cittadinanza è cambiato molto da quando è stato inserito come requisito per diventare australiani, quando ti facevano le domande sullo sport, per capirci. Questo è forse il cambiamento più significativo, in quanto il messaggio che si vuole dare è quello di ribadire quali sono i principi del paese e che ci si prende l'impegno di rispettare, i cosiddetti Australian Values, che poi in realtà riflettono quelli che sono i diritti umani e la democrazia e si applicano in tante altre parti del mondo. Questo cambiamento ci sarà dal 15 novembre, dove verranno inserite 5 nuove domande su appunto questi valori, a cui bisogna rispondere correttamente e a tutte e 5. Il totale delle domande rimane sempre 20 e la percentuale di risposte giuste totali deve essere sempre almeno il 75%. Sul sito del Dipartimento di Immigrazione c'è un test tipo per fare pratica e si possono vedere esempi di queste domande aggiuntive, come quelle sulla libertà di espressione, l'uso della violenza o sul proprio contributo alla comunità. Chi farà il test prima del 15 novembre rimarrà con le regole vecchie e quindi deve solo passare il 75% del totale delle domande generiche. E durante la cerimonia queste persone faranno magari una dichiarazione aggiornata che includerà anche questi valori. Invece per quanto riguarda il requisito di residenza e il livello di inglese non ci sono cambiamenti, quindi almeno lì possiamo stare tranquilli.
Quindi per chiarire, Emanuela, perdonami, su 20 domande bisogna rispondere come sempre correttamente ad almeno 15, ma di queste 15 le 5 sui cosiddetti valori australiani devono essere assolutamente corrette.
Esattamente, e poi sul totale delle 20 almeno il 75% deve essere corretto.
E non ci saranno domande sul cricket?
Non lo so, questo se le terranno o meno, però penso che ormai insomma le domande sullo sport siano un po' passate di moda da quel punto di vista.
Senti Emanuela, invece per cambiare argomento, 2 settimane fa abbiamo accennato al nuovo requisito di Labour Market Testing che era appena stato annunciato, puoi darci qualche altro dettaglio al riguardo?
Sì, questo è abbastanza importante. Ricordo che il Labour Market Testing è uno dei requisiti per sponsorizzare, ossia lo sponsor deve dimostrare di non aver trovato australiani o residenti permanenti per il lavoro e quindi per questo va ad assumere un lavoratore straniero. Bisogna quindi dimostrare di aver messo 2 annunci di lavoro per 4 settimane, questa è la regola che c'è adesso. La novità è che dal 1 ottobre non basteranno più 2 annunci, ma ce ne vorranno 3, di cui 1 obbligatoriamente sul sito Job Active, che è il sito degli annunci di lavoro governativo. Anche questo annuncio va tenuto 4 settimane come gli altri 2, con la differenza che gli annunci di Job Active, a quanto pare, appaiono 2 o 3 giorni dopo da quando si mettono nel sito. Quindi bisogna stare attenti se c'è un visto in scadenza. Bisogna fare in modo di rientrarci, perché a volte anche un giorno in più può fare la differenza. A parte l'aggiunta di un terzo annuncio, che è un ulteriore messaggio del governo su una stretta sulle sponsorizzazioni, dato che appunto la disoccupazione è aumentata, è interessante un altro fatto. Di solito gli sponsor dichiarano di non aver avuto richieste di lavoro soddisfacenti o di non averla avuta affatto, oppure di aver ricevuto richieste solo da stranieri e quindi per questo poi vanno a sponsorizzare altri stranieri. Job Active è un sito governativo e chi fa richiesta di lavoro inserisce i propri dati direttamente sul sito, quindi la domanda che mi faccio, che ci possiamo fare, è ci sarà un monitoraggio sul numero delle richieste di lavoro ricevute e sul tipo di persone che hanno fatto la domanda? Vi lascio con la domanda, nel senso, sapremo se, se poi questo va a influire sull'esito della sponsorizzazione, perché a quel punto, se il governo è in grado di monitorare quante persone fanno richiesta su quel posto di lavoro, probabilmente magari qualche sponsorizzazione verrà rifiutata.
Ecco, visto che l'agente di immigrazione Emanuela Canini ci ha lasciato con una domanda, ma noi vogliamo rispondere pan per focaccia, ricordo ai nostri ascoltatori che se hanno domande, quindi se avete domande da rivolgere all'agente di immigrazione Emanuela Canini, potete farlo tramite noi scrivendoci un'email a italian@sbs.com.u oppure attraverso la nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian. C'è anche la possibilità di utilizzare Twitter con il nostro handle che è @SBSItalian, mentre l'hashtag è Va Via, che è l'acronimo di Voglio Andare a Vivere in Australia. A proposito di domande, invece, ne abbiamo, Emanuele, a proposito delle tempistiche nel disbrigo delle pratiche, perché sapevamo che questa era una delle conseguenze, cioè l'allungamento dei tempi. Le statistiche sono state pubblicate fino al 31 agosto hanno visto proprio il tribunale e le tempistiche medie di attesa per ogni categoria di visti allungarsi. Che dati sono emersi?
Sì, abbiamo le statistiche del Tribunale di Immigrazione per gli appelli dei visti rifiutati e cancellati fino al 31 agosto. Quello che salta subito all'occhio è la quantità di casi che ci sono ancora in coda, dove la maggior parte è rappresentata dai visti di sponsorizzazione, dai visti studio e dai visti partner. Adesso ci sono più di 7.600 casi in coda solo di sponsorship e nomination rifiutati, che poi vanno a braccetto quasi sempre con più o meno lo stesso numero dei visti rifiutati corrispondenti. Poi abbiamo circa 6.700 visti studio rifiutati e più di 5.500 casi di visti partner rifiutati. Aggiungendo anche altri visti, insomma, di altro tipo, si arriva a quasi 34.000 casi in coda. Chiaramente si può capire che le tempistiche non possono essere brevi. Negli ultimi due anni i tempi si sono allungati tantissimo, siamo arrivati ad esempio a una media di 785 giorni di attesa per la risoluzione dei casi di sponsorship e nomination, oppure a 716 giorni di attesa per un caso di partner visa, o 525 giorni per rifiuto di visti studio o 306 giorni per casi di cancellazione di visti studio. Immagino che poi la maggior parte di questi casi di visti studio si risolve in nulla, perché il corso dopo tutto quel tempo sarà pure finito. Tra l'altro, la percentuale dei casi di successo, ossia dove il tribunale ribalta la decisione negativa del Dipartimento di Immigrazione per quanto riguarda sia sponsorship e nomination e visti studio, è pure abbastanza bassa, andiamo dal 20 al 30%, mentre per i partner visa si aggira intorno alla metà dei casi a seconda delle classi di visto. Quindi teoricamente c'è più probabilità di vincere con un partner visa che con altri visti. Diciamo che almeno questa è una mezza buona notizia.
Sì, anche se anche in quel caso, come dicevi Emanuela, ci sono 716 giorni, quindi stiamo parlando di più di due anni di attesa. Esatto. E quindi magari laddove non colpisce il tribunale colpiscono altre cose. Senti, ma invece per capirci, di quelli 6.700 casi di visti student rifiutati, si sa qual è la ragione principale o non sono dati che emergono?
Non sono dati che emergono, però diciamo che da esperienza posso dire che la maggior parte dei visti studio viene rifiutato perché si ritiene che lo studente non sia, tra virgolette, genuino, cioè che non ci sia l'intenzione effettiva di venire in Australia a studiare e poi tornarsene a casa. Questo è il problema principale, perché in effetti poi il visto studio viene preso come un visto di comodo, di entrata per appunto venire magari in Australia o cercarsi uno sponsor. Questo è il problema principale.
Emanuela, ci sono invece novità importanti per quanto riguarda i giovani italiani in Australia dal punto di vista Medicare?
Sì, anche questa è una buona notizia. Sappiamo che da quando c'è la pandemia il rinnovo Medicare è stato dato a tutti gli italiani in Australia senza bisogno di uscire dal paese dopo i primi sei mesi di validità, con un'estensione al 18 settembre che poi oggi. In più il Department of Health ha annunciato che ci sarà un'ulteriore estensione fino al 17 marzo 2021. Quindi arriverà a casa la nuova Medicare Card automaticamente, e sempre che abbiano l'indirizzo giusto, altrimenti bisogna contattare l'ufficio Medicare. Quindi insomma, diciamo che gli italiani che sono ovviamente ancora iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Italiano possono avere altri 6 mesi di copertura sanitaria pubblica in Australia.
Ricordiamo che tutti questi temi poi li ritroverete, parlo ovviamente agli ascoltatori, sia sul nostro sito sbs.com.au/italian, sia attraverso la nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, sia sotto forma appunto di podcast audio, ma anche e soprattutto sotto forma di articolo, che serve anche per fare il punto della situazione e sintetizzare tutti questi temi. Oggi sono tanti, Emanuela, e ne abbiamo ancora un paio per concludere. Uno che riguarda la lista delle persone che non richiedono l'esenzione per entrare in Australia, nella quale è stato introdotto un nuovo visto. Di che cosa stiamo parlando?
Parliamo del visto Business and Investment 188, ossia quelli che hanno ricevuto il visto sulla base di un investimento o di un'attività imprenditoriale. Chiaramente il governo vuole far ripartire l'economia al più presto, quindi queste sono le persone che portano sia il capitale sia quelle che attivano nuove aziende e appunto gli danno la precedenza. Questo si vede anche dal numero dei nomination business che il governo ha permesso di dare ad ognuno degli stati, tra cui la maggior parte proprio in Victoria, che adesso forse è lo stato che se la passa un po' più male di tutti gli altri. Quindi queste persone con il visto business
togli anche il forse, Emanuela.
Togliamo, sì. Ok. Quindi queste sono le persone che entreranno insieme a tante altre che hanno l'esenzione, per esempio i cittadini australiani o residenti permanenti non dovranno richiederla, ma basta che abbiano insomma uno di questi visti e possono venire in Australia e cominciare la loro attività.
In conclusione, Emanuela, a proposito di cambiamenti, sono stati pubblicati i numeri dei visti appunti concessi dal governo che gli stati possono rilasciare dal 1 luglio al 31 ottobre. Anche in questo caso quali sono? Di che cosa stiamo parlando?
Sì, per quanto riguarda le nomination date dagli stati, sia come visto 190 che i visti regionali, vediamo che i numeri non sono molto grandi, l'avevamo già accennato qualche settimana fa, la maggior parte dei numeri vanno al Victoria, al New South Wales, come sempre, però quest'anno c'è il South Australia che da quando ha cominciato una promozione economica dello Stato sta cercando di aumentare la popolazione e l'interesse a trasferirsi lì, quindi il governo gli ha dato la maggior parte delle nomination, che sono 300 per i visti 190 e 600 per i regionali. E devo dire che come visti regionali sono quelli di più rispetto a tutto il resto d'Australia, perché vediamo che continua poi la controversia sui visti regionali del Victoria e New South Wales, che sono solo 200 e 150 rispettivamente, e invece dovrebbero essere di più se ci ricordiamo tutte quelle polemiche sullo sfruttamento dei servizi e sul traffico, di polemiche di mesi fa, perché appunto si dice sempre che Sydney e Melbourne sono troppo affollate e invece pare che gli incentivi a spostarsi in zona regionale in questi stati siano sempre pochi. Quindi da quel punto di vista South Australia insomma conduce un po' diciamo ha preso un po' la mano su tutto il resto della situazione. Chissà cosa succederà ora con il nuovo programma di immigrazione che verrà annunciato a ottobre, quindi siamo tutti in attesa di sapere le novità. Quindi finora diciamo che questi sono i piccoli numeri che manderanno avanti l'immigrazione di visti appunti fino al 31 ottobre, poi vedremo.
E quindi manca un mese e mezzo a un aggiornamento anche per quanto riguarda i visti appunti, ma intanto per l'aggiornamento odierno è tutto. Ringrazio l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ciao Emanuela, grazie per la disponibilità e buona giornata.
Grazie a voi e alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.